ondarossa.info.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E quindi 87.9 ancora su queste frequenze, andiamo a vedere quello di cui parlano i giornali questa mattina. Iniziamo dal Corriere della Sera, che al centro pagina parla di Israele, ritiro dal sud di Gaza, dentro la striscia resta un battaglione, Netanyahu, ma la guerra continua. Un titolo insomma totalmente falso, perché non c'è ritiro dal sud di Gaza, per ora insomma si parla del ritiro da Khan Yunis. Andremo poi a ascoltare una corrispondenza proprio da Rafa, che in cui i palestinesi insomma ovviamente sono sempre molto scettici, per cui parlano del ritiro da Khan Yunis perché vogliono sfollare Rafa per poter attaccare appunto la stessa Rafa. Comunque Davide Frattini sul Corriere della Sera ci dice: l'esercito israeliano riduce il numero di militari presenti nella zona sud della striscia di Gaza, cambia la strategia nel giorno che ricorda il sesto mese della strage del 7 ottobre, ma la guerra non è finita, precisa il premier Bibi Netanyahu. Gallant, il ministro della difesa, ripete che il ritiro è per permettere di preparare l'incursione su Rafa, appunto, quindi non c'è nessun ritiro dal sud di Gaza, i vertici militari garantiscono anche di poter gestire il rischio iraniano. Quindi si sono ritirati da Khan Yunis, lasciando veramente solo macerie, non c'è niente a Khan Yunis, hanno raso al suolo qualsiasi edificio, albero, tutto quello insomma che poteva esserci in questa cittadina, per permettere appunto lo sfollamento poi da Rafa e radere al suolo anche Rafa. E Guido Limpio si chiede sul Corriere della Sera di oggi: davvero Hamas è stata sconfitta? Sabato scorso una pattuglia di Mujahideen esce da un tunnel scavato all'interno di un edificio danneggiato e apre il fuoco con il lanciagranate RPG, uccidendo 4 riservisti che erano di pattuglia nella zona di Khan Yunis, dentro la striscia di Gaza. Questo ci dice Guido Limpio, ricordiamo, del Corriere della Sera, che scrive da gli Stati Uniti d'America. E continua a pagina 5 in un lunghissimo articolo: Israele dice di aver ucciso 13.000 combattenti, di cui 120 tra dirigenti, comandanti e capi di battaglione. Massiwar e Deif guidano ancora la resistenza. L'IDF è appunto questo, quindi scompaginati ma non sconfitti del tutto 20 dei 24 battaglioni. Tra i grandi ricercati sono state eliminate Saleh al-Arauri in Libano e forse Marwan Issa, definito il numero 3 del movimento. Degli altri, come Sinwar, il capo militare Deif, non si hanno notizie precise, dunque è probabile che dirigano la resistenza dai bunker nella zona meridionale. L'area di Rafa, al confine con l'Egitto, e Khan Yunis sono le ultime trincee dei leader indicati come target di alto valore, offerta di tagli, spie, intelligenza sofisticata e caccia elettronica non sono bastati per individuarli. 12.000 i razzi sparati verso lo Stato ebraico da Gaza, i numeri di Hamas calcolano in 33.000 le vittime civili, quanto ai militari ne avrebbero persi 6.000. Circa 600 soldati israeliani caduti in battaglia e 133 gli ostaggi. Sempre aperto lo scontro al nord con gli Hezbollah, morti 271 operativi della fazione sciita, compresi alcuni quadri importanti, e 18 militari. Centinaia di migliaia gli sfollati, i profughi senza casa. L'offensiva decisa dal governo Netanyahu è partita spedita, ha permesso di prendere zone consistenti di territorio dove è stato imposto un controllo strategico, che però non ha impedito il ritorno dei guerriglieri. Da un lato l'esercito ha avuto meno perdite di quelle temute all'inizio, dall'altro ha dovuto affrontare un nemico sfuggente che impunta a logorarlo. I palestinesi hanno disperso le loro unità in piccoli nuclei, team di 4,45 elementi armati di granate, mitragliatrici, fucili da cecchino e razzi antitank portatili con doppia carica, realizzati nelle piccole officine disseminate ovunque. Sono queste squadre a ingaggiare le truppe, a tendere imboscate, eccetera, eccetera. Questo insomma è l'articolo di Guido Limpio, ricordiamo insomma sempre dagli Stati Uniti d'America, e poi insomma c'è un tutto come al solito i vari grafici che il Corriere della Sera mette come diversi giornali. Nella stessa pagina 5, adesso siamo arrivate qua, c'è un di Viviana Mazza da New York: Clinton contestata nel suo ex ateneo, Pelosi cambia linea, la guerra divide anche le leader democratiche. Hillary Clinton è per le donne tranne se sono palestinesi, diceva uno dei cartelli di protesta che hanno accolto l'ex candidata alla Casa Bianca al Bellesley College, l'università in cui si laureò oltre 50 anni fa e dove è stata invitata sabato per l'inaugurazione di un centro di ricerca che porta il suo nome. Le proteste l'hanno raggiunta anche qui, dove pure molti studenti e professori la considerano una rock star. I manifestanti l'hanno accusata di indifferenza per la violenza contro i palestinesi mentre moderava un incontro sulla democrazia al bivio. Hillary, sei una bugiarda, esigiamo un cessate il fuoco, gridavano. In passato Hillary Clinton ha sostenuto che un cessate il fuoco aiuterebbe Hamas. Di recente in TV ha detto che un cessate il fuoco temporaneo era in vigore lo scorso ottobre finché Hamas non l'ha violato. Pochi giorni fa, tuttavia, ha ritwittato un articolo del fondatore del War Center Kitchen, José Andrés, critico verso Netanyahu. E proteste come queste sono diventate pane quotidiano per gran parte dei politici del Partito Democratico, inclusi Biden, Obama e Bill Clinton, quando si sono riuniti per una raccolta fondi a New York. Anche Nancy Pelosi è inseguita da manifestanti agli eventi e sotto casa, un po' come accadde per la guerra in Iraq durante la presidenza di Bush. Nei mesi passati l'ex speaker della Camera, tuttora deputata della California, ha definito la difesa di Israele una questione personale e il cessato il fuoco un gara da Hamas, arrivando a sostenere che alcuni manifestanti pro-palestinesi sono legati a Putin. Ma ora, pur rinnovando l'appoggio a Israele e la fiducia a Biden, è tra i 37 firmatari di una lettera dei progressisti del Partito Democratico che definisce ingiustificabile il trasferimento di armi a Israele alla luce del recente attacco contro gli operatori umanitari e del continuo peggioramento della crisi umanitaria. La lettera diretta a Biden, un'iniziativa di vari deputati, tra cui Mark Pocan del Wisconsin, Jim McGovern del Massachusetts e Jan Schakowsky dell'Illinois, firmata anche da Rashida Tlaib e Alexandra Ocasio-Cortez, chiede di, sempre troppo in ritardo anche Alexandria Ocasio-Cortez, dopo essere stata rincorsa diverse volte, appunto questo mio inciso, da manifestanti che l'accusavano di non aver mai preso parola fino appunto a 10 giorni fa sul genocidio dei palestinesi in Palestina. Chiede di sospendere l'invio di armi finché non sarà conclusa l'inchiesta sull'attacco e se si scopre che ha violato la legge americana o internazionale, finché i responsabili non saranno puniti. Il senatore Tim Kaine, centrista che fu scelto come vice da Hillary Clinton nella scorsa per la Casa Bianca, si è unito nel sostenere l'esigenza di un'inchiesta condotta dagli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Va bene, questo per quanto riguarda quello che succede negli Stati Uniti d'America riguardo alla, appunto alle proteste interne. E ancora dal Corriere della Sera della prima pagina si parla del di politica interna. Conte: noi leali, il futuro dipende da Ellie, e la leader vara un codice etico per i candidati. Giuseppe Conte respinge le accuse di slealtà, sostenerlo offende il popolo che ha creato il Movimento 5 Stelle e che ha fatto del principio della legalità la nostra stella polare. E sul campo largo il futuro dipende da Schlein, poi lancia un monito: ora Ellie cambi il PD o sarà il PD a cambiare lei. La segretaria del PD annuncia un nuovo codice per scegliere i candidati, sul rapporto del Movimento 5 Stelle non si va avanti a strappi e ultimatum. C'è addirittura una vignetta. Allora, per quanto riguarda invece altre notizie, la foto al centro pagina del Corriere della Sera è per ricordare Camilleri. De Giovanni racconta: l'amico scrittore Camilleri mi insegnò ad accarezzare un viso. E questo di Maurizio De Giovanni. L'editoriale del Corriere della Sera è firmato da Antonio Polito. partito e movimento, estraneità elettive a sinistra. Schlein racconta, indispettita, che per annunciarle l'imminente rottura degli accordi unitari a Bari, Giuseppe Conte le abbia telefonato 5 minuti prima. Conte giura di averlo fatto 20 minuti prima. Ecco, in quei 15 minuti di sfasatura audio si può misurare la distanza che oggi sembra incolmabile tra i due trasmettitori del campo largo. Ciò a cui stiamo assistendo non è infatti l'effetto esplosivo, ma in fin dei conti transitorio di un paio di inchieste giudiziarie, e piuttosto la rivelazione di una genetica incompatibile tra PD e 5 Stelle, ci dice Antonio Polito. L'altro editoriale di Goffredo Buccini: bombole di gas e di voto. Quanto vale un voto? Una bombola di gas per la massaia di Grumo a Pula, che però offriva in cambio tutti gli amici del figlio da far votare e il rampollo in persona come rappresentante di lista. Fino a 50 euro, 4 di noi in famiglia, e facciamo magari 200 per il pensionato di Trigiano che assoggettava i suoi cari alla formula di controllo. Va bene, poi c'è lo studio di Umani di Alessandro D'Avenia come ultimo banco a fondo pagina, e poi ancora si parla della Francia. Tutti pazzi per Glucksmann Junior, sfido Macron, riempie le piazze di tutta la Francia, e per i sondaggi è in netta crescita. Il progressista Glucksmann, 44 anni, dal 2019 deputata a Bruxelles, è la sorpresa per le europee, sfido Macron. E poi sotto Calenda, Calenda l'alieno, Bruxelles, Porto, chissà l'inglese, le liti dei leader d'azione, di Tommaso Labate, la solitudine di Calenda. Qui stiamo parlando niente di personaggi minimi. Storie di liti e alleanze saltate, l'ultima con Renzi e Bonino. Io un matto che va contromano, meglio di certi accordi, dice il leader di azione Candido, chissà l'inglese, oltre altri il genero di Cuffaro. E poi a fondo pagina, da Netflix ai libri, nostalgia di Berlusconi di Fabrizio Roncone. A quasi un anno dalla scomparsa, il Cavaliere è ancora una presenza viva nella cronaca, nei libri. Giovedì prossimo una serie di Netflix sul giovane Silvio. Più che democristiani, moriremo berlusconiani? E questo, insomma, se lo domanda il Corriere della Sera. Questo per quanto riguarda appunto le prime pagine del Corriere della Sera. Andremo fra brevissimo a sentire anche le altre prime pagine.
There's no way to be you really care for me. That happy ending was never meant to be enough.
Sempre Radio Onda Rossa, alle 8:20 passiamo alla stampa, che apre ancora con Israele prepara l'assalto a Rafa. Questa è la differenza col Corriere della Sera, che aveva intitolato appunto Israele ritiro dal sud di Gaza, mentre la stampa prepara l'assalto a Rafa, che mi sembra insomma ben più corretto, visto il voler sfollare le persone da Rafa per mandarle appunto a una Khan Yunis totalmente rasa al suolo, dove non c'è niente. E per fare lo stesso anche a Rafa, quindi radere al suolo Rafa, dove al momento ci sono 1.700.000 persone. Con tutte le chiacchiere che i paesi europei o gli Stati Uniti d'America fanno, Israele continua a fare quello che gli pare impunemente. Veramente non sarebbe potuto succedere a nessun altro paese la vergogna che a cui dobbiamo assistere di fronte a quello che sta facendo Israele. Al centro pagina c'è una foto a Tel Aviv e in centinaia di città del mondo, ieri ricordo delle vittime ostaggi del 7 ottobre, io medico nella striscia tra i bambini affamati, mi trovo con i Medici Senza Frontiere a sud di Gaza dove siamo riusciti ad avviare un programma nutrizionale, guardo un bambino in braccio alla mamma, ha 4 mesi e pesa 3,5 kg. In questi giorni diversi anche media ufficiali hanno mandato diversi audio anche di questo medico dell'UNICEF, perché dentro la striscia di Gaza sono stati ammazzati tutti i giornalisti, questo insomma per quanto riguarda la libertà di stampa della più grande democrazia del Medio Oriente, tutti i giornalisti e quelli che non sono stati ammazzati sono stati fatti uscire. Questo per dire che ormai le uniche testimonianze che arrivano da dentro la striscia di Gaza sono quelle rare voci che riescono a trasmettere di medici, ne abbiamo visto appunto quelle di l'UNICEF, oggi di Medici Senza Frontiere, insomma di persone che coraggiosamente, devo dire, anche dal loro privilegio insomma bianco stanno dentro la striscia di Gaza a continuare a svolgere il loro lavoro insomma contro questi veramente sterminatori che è l'esercito israeliano, che uccide e ammazza qualsiasi cosa si muova e anche che non si muova. La mossa spinge migliaia di palestinesi a tornare a Khan Yunis. Tajani incontra Katz, ora favorite gli aiuti. Tajani con la Y è stato scritto. Allora, diciamo che diversi articoli ci sono su questo, cioè c'è il commento di Massimo Cacciari per quanto riguarda quello che sta succedendo negli atenei italiani, che lascerei a fra poco perché andremo a fare, vorrei fare un focus proprio su questo, anche andando a leggere il comunicato fatto proprio dai docenti universitari. Ricordiamo insomma domani c'è lo sciopero e poi c'è la manifestazione al Ministero. Comunque sulla stampa si parla anche di Zelensky: senza armi saremo sconfitti, la Slovacchia filorussa aiuterà Orban e Putin, di Stefano Stefanini. Il vento di Bratislava, ieri ci sono state le elezioni, spira a favore degli amici europei e americani di Vladimir Putin. Viktor Orban non ha perso tempo a congratularsi, ha ragione, con l'elezione di Peter Pellegrini alla presidenza. L'allineamento della Slovacchia all'Ungheria è completo. Negli equilibri europei Bratislava non è certo un paese massimo, ma affiaccandosi a Budapest rafforza il potere di interdizione e di ricatto, nel cui uso il premier ungherese è maestro sia nell'Unione Europea che nell'Alleanza Atlantica. Quando si decide all'unanimità, essere in due fa massa. Questo significa che sia nell'UE che nella NATO l'opposizione alle misure pro-Ucraina, cioè gli aiuti, e anti-Russia sanzioni, ha oggi due portavoce aspettandone altri. Questo ci scrive Stefano Stefanini sulle prime della stampa. Voto di scambio a Torino, Gallo Junior si fa da parte, la segreteria impone nuove regole per l'europeo, si parla del PD, giro di Wittgenstein, codice etico per i candidati. Ma adesso Ellie si rilegga l'intervista a Berlinguer, non capisco perché la chiamano sempre per nome, questa cosa è veramente molto fastidiosa. Andrebbe riletta l'intervista di Enrico Berlinguer a Eugenio Scalfari sulla questione morale, partiti che non fanno più politica e hanno degenerato, questo a pagina 21 se volete, di Alessandro De Angelis. E ancora, la necessità di dare un segnale, di dimostrare che sulla lotta al trasformismo, sulla battaglia contro cacicchi e capibastone vuole fare sul serio. Ellie Schlein sa bene che dopo le inchieste in Puglia e in Piemonte, voti comprati ed elezioni truccate, a tutti sono tornate in mente le sue parole del 12 marzo 2023, giorno della sua proclamazione come segretaria del PD. E poi continua a pagina 8 e 9, la stampa dedica molte pagine a questo, visto che si avvicinano anche le elezioni appunto europee della prossima metà di giugno. La metà e in cui a pagina 9 c'è anche un commento di Massimiliano Panarari: la morale era ciò che restava ai Dem, ma quella di Conte è solo strategia. Ancora, quella favola a sinistra appunto della diversità morale, ci dice Massimiliano Panarari. E poi Flavia Perina: se la Lega che affonda vuole tornare a nord, l'economia, tecnici contro politici per il DEF fantasma. E ancora il commento di Maurizio Maggiani: Vietnam, la Bosnia e il pensiero pacifista. Continuiamo con il Fatto Quotidiano. Schlein: decida, cambi il PD o il vecchio PD cambierà lei. Il virgolettato è l'intervista a Conte, ovviamente il Fatto Quotidiano, espressione del Movimento 5 Stelle, intervista il leader. Presto novità sulla giunta Emiliano, questo ci dice a pagina 2 De Carolis. L'ex premier su Bari: primarie impossibili dove si comprano voti a 50 euro. Noi con la forgia, basta bruciare nomi, la destra si batte ridando dignità alla politica senza attendere i giudici. Questo ci dice con una foto il Fatto Quotidiano, che mette anche diverse altre notizie. Innanzitutto si parla al pagina 3, a firma di Borzi, l'inchiesta antimafia a Torino, il capolista Dem in regione salta, Raffaele Gallo, figlio dell'indagato Sasà. E ancora invece sulla politica estera: Israele molla Gaza Sud e ora i bambini fanno i medici e gli infermieri, però non rinuncia ad assaltare Rafa. Appunto, Bibi cede a Biden, questo ci dice a pagina 5 Zunini, con un commento anche di Monio Vadia, poi andremo a leggere, mentre l'editoriale al solito è di Marco Travaglio, che fa un commento ovviamente vario su varie cose. E ancora: bollette, il libero mercato è un bidone e va evitato, è ufficiale, la caotica riforma di Meloni aumenta i costi per le famiglie, ma per l'elettricità c'è una via di fuga, fino a luglio si può entrare nelle tutele graduali per 3 anni, a pagina 12 e a pagina 13. A fondo pagina lo strano caso del cacao e del capitale, perché oggi il cioccolato costa 4 volte di più di Marco Palombi. Questa è una storia che potete guardare da molti punti di vista, quello di un contadino ivoriano o del governo ghanese, quello di un operaio belga o del manager di un colosso della commodities alimentari, oppure dal vostro, quello di un cittadino italiano che qualche settimana fa ha comprato le sue uova di Pasqua scoprendo che erano aumentate in media del 24% rispetto a un anno prima, quando peraltro erano già aumentate del 15% rispetto al 2022. Molti punti di vista e mille altri ce ne saranno per una sola storia, quella dell'aumento letteralmente mai visto dei prezzi del cacao, una di quelle che spiega quanto sia interconnesso il mondo meglio di 100 saggi accademici. Che sta succedendo? Questo: da un anno a questa parte i prezzi dei futures del cacao, che sono asset finanziari, sono esplosi. E poi continua a pagina 14, in una lunghissima pagina a firma di Marco Palombi, che è tutta un'inchiesta appunto sulla questione del cacao, che evidentemente insomma ormai vale più dell'oro. Andiamo a vedere insomma un pezzetto, perché continua: alla chiusura di venerdì sui mercati di Londra e New York il prodotto delle fave di cacao andava via quasi $9,600 a tonnellata, in discesa dopo il record di $10,050 del 2 aprile, probabilmente perché qualche speculatore sta realizzando i suoi guadagni vendendo. Per capirci, però, il prezzo è ancora oltre $5,000 superiore rispetto a quello di inizio 2024 e di 7.000 rispetto ai $2,005 di inizio 23. Quindi all'inizio 23 il cacao stava a 2.005, oggi sta a 9.6. Perché il costo del cacao è impazzito? Tutto comincia perché la produzione è in calo, mentre la domanda globale di cioccolato continua a crescere. La Costa d'Avorio vale da sola oltre il 40% delle fave di cacao prodotte ogni anno, il vicino Ghana un altro 20%, ed entrambi sono alle prese con la siccità, seguita a piogge torrenziali, un gran caldo e l'invecchiamento delle piante. Gli ultimi dati dicono che la produzione ivoriana ottobre-marzo è crollata del 26,7%, quella annuale secondo gli analisti scenderà del 21,5%. Medio. Questa situazione non può essere corretta a breve, c'è la siccità. Ci vorranno almeno 5 anni dalla semina al primo raccolto di una nuova pianta. Per la maggior parte dei modelli d'analisi il prezzo dei futures del cacao sarà sopra i $10,000 di media lungo tutto il 2024. Al momento stanno tutti dando fondo alle scorte, che quest'anno saranno ai minimi da 45 anni, non a caso da quando fu stabilito il precedente record di prezzo del cacao, che però era la metà di quello attuale. Poi va bene, parla del, ovviamente, degli speculatori e dell'Europa, dove c'è il consumo maggiore di cioccolato al mondo e la più grande industria della trasformazione. Il colosso svizzero Barry Callebaut ha annunciato un piano tagli costi che prevede 2.500 licenziamenti in giro per il mondo. In Belgio, dove l'industria del cacao occupa 9.000 persone, resteranno a casa in 500 su un totale di 900 esuberi annunciati in Europa. E questo appunto ovviamente per la siccità e quello che sta succedendo in Africa. Non piove, d'altronde questo è. Quindi anche insomma smettere un po' di mangiare cioccolata forse potrebbe aiutare. E allora diciamo che queste sono un po' le notizie per quanto riguarda il Fatto Quotidiano, che continua a parlare anche di Gaza. Quella di Gaza può diventare guerra infinita, parla Edith Brooke. E poi inchiesta Mediapart: quanto è difficile criticare Israele se sei un tedesco. Questo insomma abbiamo anche parlato diverse volte da questi microfoni. Pietra e Popolo: la grande bugia sulle università e l'antisemitismo. A parlare Montanari, abbiamo detto, non so, ne parliamo fra poco. E poi Sabelli: Fioretti misi le manette a B e gli chiesi ma lei è un gay? Questo è il Fatto Quotidiano. L'ultimo giornale che andiamo a leggere delle prime pagine di questa mattina riguarda il Sole 24 Ore, e per poi insomma andare a fare invece una carrellata delle interne, andremo a vedere soprattutto questa questione dell'università. Comunque il Sole 24 Ore apre con una foto sul sempre verde industria del mattone, fisco immobili, bonus casa stretti nella morsa degli adempimenti, con il nuovo invio preventivo delle spese sono 21 i passaggi obbligatori, 12 sono stati introdotti dal super bonus in poi. Alla riqualificazione profonda non servono sussidi mascherati. Questo è l'apertura della con la foto del Sole 24 Ore. Rischi climatici, programmi in ritardo. A parlarne Finizio e Paparo, previste 360 azioni nel piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici approvato dal governo il 21 dicembre 2023 dopo 6 anni di iter. Mancano però la mappatura delle risorse in campo e la nomina dell'osservatorio per il coordinamento, su cui il MASE è però al lavoro e dovrebbe essere pronto prima di maggio. Sempre più urgente il piano invasi contro la siccità, dopo che l'ultima relazione del commissario straordinario Nicola Dell'Acqua individua 127 interventi come prioritari. Ancora attesa, infine, la proposta della nuova governance per il dissesto idrogeologico, mentre l'Agenzia Europea dell'Ambiente chiede di passare velocemente dai piani nazionali all'azione. E questo, insomma, ovviamente il Sole 24 Ore si preoccupa del territorio, si preoccupa di quella che potrebbe essere un anche, insomma, appunto, e lo è, una prossima estate molto dura. E si preoccupa del clima. Sulle 21 la pagina 6 continua, dice: la Babele dei programmi per mettere in sicurezza il paese. E diciamo la pagina, insomma, l'articolo è molto lunga, per tutti gli interventi previsti anche grazie al PNRR. Si parla della frana di Ischia del novembre scorso, si parla dei piani della protezione civile che ricordano la necessità di adeguare i piani di assetto idrogeologico e la pianificazione urbanistica comunale alle nuove mappe di rischio contenute nei 7 PGRA dell'autorità di bacino approvati nel 2021, così come vanno aggiornati i piani comunali di protezione civile. L'aggiornamento è obbligatorio, ma non ci sono scadenze né sanzioni e negli uffici mancano risorse e il personale per farlo in tempi rapidi. Per cui questo insomma riguarda i piani di assestamento e di protezione per quanto riguarda il territorio. Nella stessa pagina 6 del Sole 24 Ore si parla anche della protezione civile. In Italia 193 emergenze in 10 anni, il 79% a causa di eventi meteo. Dal 2013 la spesa autorizzata con il Fondo Nazionale ha superato i 13,5 miliardi. Stati di emergenza classificati, si parla del rischio ambientale, sanitario, tecnologico, incendio, secondo la protezione civile, appunto, è 193. Non si capisce benissimo come sono stati classificati i temi. Comunque le emergenze principali sono quelli ambientali, sanitario, tecnologico e incendio. No, scusate, sono quelli rischio meteo idro, 152 appunto in relazione agli altri, che sono quelli sisma e vulcanico di 11, appunto quelli invece meteo idro 152 totale emergenze, e quelli ambientale, sanitario, tecnologico e incendi 10, e poi quelli internazionali 20. I dati e l'articolo lo trovate a pagina 6 del Sole 24 Ore. C'è anche una consulta alle classifiche città per città, che insomma l'indice del clima, che è molto piccola, però online del Sole 24 Ore ci dice è possibile consultare le classifiche integrali relative ai 10 parametri che compongono l'indice del clima del Sole 24 ore. Per ciascuna delle 107 città capoluogo prese in esame viene visualizzata una pagella appunto con tutti i dati meteorologici riferiti a pioggia, soleggiamento, vento, ondate di calore, nebbia e così via. Continua poi il Sole 24 Ore: nell'Unione tante leggi per l'ambiente, ora serve più azione. Questo, insomma, il lungo articolo e le pagine del Sole 24 Ore dedicate alla questione delle leggi applicate delle leggi da applicare per quanto riguarda l'assesto idrogeologico nel nostro paese e un po' in tutta l'Unione Europea. L'osservatorio sul turismo continua il Sole 24 Ore in prima pagina: il 47% degli italiani punta al mix vacanza e lavoro, trend comune nei 5 maggiori paesi europei. Nel 2024 la combinazione attiva lavorativa e relax salirà del 50%. La formula convince il 71% della generazione Z. Ancora tendenze sul mercato, talenti in fuga, un'azienda su due sceglie di non provare a trattenerli. Si ritorna alla maturità normale dopo 4 anni di eccezioni, questo per quanto riguarda la scuola. E poi diversi articoli della prima del Sole 24 Ore: reddito di libertà a 3.000 donne che hanno subito maltrattamenti, ce ne parla Valentina Melis. È stato concesso finora a 2.772 donne vittime di maltrattamenti il reddito di libertà, l'assegno da 400 euro mensili che punta a favorire l'autonomia abitativa e personale nel percorso assistito di uscita dalla violenza. 400 euro mensili è un percorso di autonomia abitativa e personale, 400 euro al mese, ma io dico, ma non si vergognano a scrivere queste cose? Per i datori che assumono donne beneficiarie del sussidio dal 2024 al 2026 è previsto uno sgravio dei contributi previdenziali fino a 2 anni, ci dice Valentina Melis. E basta, ci direi, insomma, questi sono un po' gli articoli più importanti per quanto riguarda i giornali e le prime pagine di questa mattina.
Yeah.
17:09, ancora Radio Onda Rossa. Allora, arrivato a questo punto, visto che andiamo a iniziare la rassegna stampa, insomma andiamo a continuare la rassegna stampa dagli interni, volevo prima di tutto mandarvi un audio per quanto riguarda che abbiamo registrato questa mattina, per quanto riguarda questa titoli che ci sono in tutte le prime pagine dei giornali sul ritiro da parte dell'esercito israeliano da Rafah. Andremo poi a leggere bene che cosa ci dice anche il Fatto Quotidiano e poi inizieremo insomma a parlare un po' della questione delle università. Prima di questo insomma vi mando questo audio proprio su questo ritiro appunto che questo audio che ci hanno mandato proprio da Rafah questa mattina per su quanto riguarda il ritiro della, delle truppe dalla striscia da Rafah. Allora, un secondo perché invece non sta andando, un secondo soltanto, allora.
Italiano dalla città di Khan Younis, è vero, i veri praticamente sono ritirati così all'improvviso, senza praticamente nessun comunicato, senza niente, e loro dopo praticamente ci sono andate delle gente per vedere se non hanno trovato soldati dentro la città, sono ritirati ai confini delle città e così loro dicono, dopo praticamente i giornali italiani dicono sono ritirati perché per fare un posto che la gente che stanno a Rafah possono tornarsi a Khan Younis praticamente perché vogliono invadere Rafah. Queste sono praticamente secondo fonti israeliane. Però perché per loro all'inizio, quando sono entrati dentro Khan Younis, hanno detto al massimo loro ci vogliono un'operazione per 2 mesi. Però dal momento sono passati 4 mesi che stanno alla città di Khan Younis, e Khan Younis è un'altra città al sud della città di Gaza, non è grande, però sono stati rimasti per 4 mesi. Con questi 4 mesi praticamente hanno rasato la città del suolo, non esiste niente praticamente, non hanno lasciato strade, non hanno lasciato scuole, niente ospedali, niente case, niente di niente. Io tra poco praticamente sì, vado a vedere dove si stava la mia casa, perché lo so, la mia casa non c'è più perché è stata distrutta, però vado a vedere praticamente a verificare cosa possiamo fare, possiamo ritornarsi, ci portiamo la nostra tenda che stare lì sulla marcia dalla mia casa o niente. E appena praticamente arrivo lì ti facciamo sapere come stanno le situazioni nella città di Khan Younis. E speriamo che sarebbe meglio, però stanotte c'è stato anche il raid israeliano contro praticamente un altro quartiere qui a Rafah, poi hanno fatto un altro raid israeliano dove hanno bombardato vicino all'ospedale coetiano lì sempre a Rafah, e tutta la notte sono stati bombardamenti lì dentro Rafah. E a Khan Younis praticamente ci sono situazioni perché per questa notte non abbiamo sentito di bombardamenti, speriamo che le cose si migliorano e a presto.
Questo insomma quindi quanto testimonia dalla striscia di Gaza, in particolare da Rafah, poi andremo a capire meglio che la corrispondenza che conferma appunto anche quello che dicono alcuni giornali, cioè dalla decisione dell'IDF, dell'esercito israeliano, di ritirarsi da Rafah per permettere di ritirarsi da Khan Yunis per permettere a parte della popolazione di Rafah di andare verso Khan Yunis e radere al suolo e distruggere Rafah, che al momento è impossibile visto ci sono 1.700.000 persone e sarebbe un'ulteriore carneficina con un'attenzione anche internazionale non indifferente, però appunto gli viene continuamente concesso a Israele di fare un po' come gli pare, anche di far spostare migliaia di persone e radere al suolo quel che resta della striscia di Gaza. A pagina 4, Edith Bruck, scrittrice e poeta, nasce in Ungheria nel 1931, ultima di sei figli in una famiglia ebrea, nel 1944 viene deportata ad Auschwitz e poi in altri campi tedeschi. Riesce a sopravvivere e viene liberata l'anno dopo. Nel 1959 inizia la carriera, la scrittrice raccontando il suo dramma. E ha vinto dagli altri il premio Viareggio e via dicendo. A pagina 4 del Fatto Quotidiano Antonello Caporale gli intervista la scrittrice: i disastri di Netanyahu attizzano l'odio antisemita, temo che questa guerra non finirà mai più e mi dispero. Edith Bruck le disse che dopo il 7 ottobre l'Occidente sarebbe dovuto stare al fianco fino in fondo di Israele, oggi ripeterebbe quella frase? E lei risponde: penso che gli israeliani non siano disperati. Mio nipote mi racconta di un'angoscia che li insegue ogni giorno, di un cielo sempre più scuro, di una speranza svanita, e mi inquieta ancor di più che al fianco di Israele siano rimasti i governi di destra, quelli che hanno la coscienza sporca. Devono essere Meloni e Salvini a darci la solidarietà? Netanyahu è responsabile di una reazione enorme, ingiusta, così inappropriata da aver provocato uno tsunami contro gli ebrei, attizzando il fuoco di un antisemitismo che non aveva bisogno di prove per alzare alte le sue fiamme. Bastava una scintilla per restaurare un sentimento antiebraico, ormai radicato nei meandri di una storia manipolata e bugiarda. Netanyahu ha preparato un falò contro chi pensa che gli ebrei non abbiano il diritto di esistere. Ma non può essere solo Netanyahu l'orco, gli chiede Antonello Caporale. Ha avuto tanti complici, è vero quel che dice, senza la complicità di ministri e altri potenti il cui orizzonte è sporcato dal sangue della vendetta, dalla sete assoluta di reagire in una dimensione infinita di colpi contro ciò di orribile che ha fatto Hamas. Ma è altrettanto vero che tanta gente è scesa in strada, che ormai siamo alle tende davanti alla Knesset, che la protesta non solo dei familiari degli ostaggi sta assumendo proporzioni enormi, straordinarie. E Antonello Caporale gli dice: purtroppo sembra che non basti, ma il popolo può esercitare il proprio diritto al dissenso solo attraverso le armi della parola, le uniche legittime, le uniche disponibili. Chi protesta rappresenta la maggioranza di Israele? Lei risponde di sì e via dicendo. Ovviamente in tutto ciò non si parla delle responsabilità del sionismo per quanto riguarda non soltanto il governo di Netanyahu o degli ultimi ministri. È una storia che va avanti ormai insomma da più di un secolo e che vede proprio nelle radici del sionismo, quindi dalla metà dell'Ottocento, ne abbiamo parlato diverse volte da questi microfoni, poi la radice di tutto quello che è il colonialismo in degli ebrei che si sono trasferiti in terra di Palestina e che poi hanno trasformato questa terra appunto in una colonia totale chiamato Stato ebraico di Israele, diventato poi alla fine Stato ebraico di Israele. Per cui in tutta questa trasformazione è ovvio che insomma il sionismo è alla base di tutto questo. Quindi questa era pagina 4 del Fatto Quotidiano, che continua su Al Jazeera. In TV l'intervista a un 12enne volontario all'ospedale di Al-Aqsa, a Zaccaria, l'infermiere bambino, aiuto i medici a curare i feriti, con questo nome insomma che ci ricorda la resistenza di Jenin, famoso Zaccaria ammazzato sempre dall'esercito israeliano. In tempo di pace l'inserimento di un'ago cannula nella vena di un ferito, una mansione affidata esclusivamente agli infermieri diplomati. Ma nella striscia di Gaza, devastata da mesi di bombardamenti che hanno provocato la morte di molti medici e paramedici, questo compito assieme a molti altri lo svolgono ormai i ragazzini. Questo succede nella striscia di Gaza. Il Fatto Quotidiano ci ricorda ancora anche i numeri che sono importanti: 32.000 le persone uccise, per non calcolare le persone mutilate, rese invalide, quelle disperse, di cui però di questi 32.000 uccisi gli under 18 sono la metà, quelli famosi pericolosi di Hamas. Quelle accuse ingiuste e false della comunità ebraica ad Orsini, c'è Moni Ovadia che scrive un editoriale sull'antisemitismo: è stata una delle ideologie più nefaste e criminali che abbiamo visto, che abbiano visto la luce nel corso dei tempi, ha provocato milioni di morti e nel secolo passato ha generato il crimine più terrificante della storia per modalità e vastità. L'accusa di antisemitismo invece ha progressivamente perso credibilità e nella nostra società della guerra mondiale a pezzi dell'informazione spettacolo e dell'ideologia atlantista e dell'isteria sionista ha assunto caratteri strumentali insieme grotteschi, ridicoli e allarmanti. E recentemente la comunità ebraica di Roma, ci dice Moni Ovadia, ha lanciato l'accusa di antisemitismo contro il professor Alessandro Orsini, uno studioso di raro acume e profondità, una persona di cristallina onestà intellettuale, un uomo libero, coraggioso e controcorrente. L'accusa è vile e totalmente infondata, dice Moni Ovadia sulle pagine del Sole 24 Ore. Ma l'articolo sicuramente è più interessante di un argomento che abbiamo già parlato anche noi in diverse volte, è quello come è difficile in Germania poter criticare gli israeliani. In Germania non si può neanche portare la kefia. Il regista ebreo Alon Saar spiega: dal 7 ottobre le voci palestinesi sono represse, sapevo del rapporto privilegiato con Tel Aviv per via della Shoah, ma non potevo pensare che si sarebbe arrivati a questo punto, cioè me lo dico io, far pagare appunto la Shoah e quello che ha fatto l'esercito tedesco e la Germania durante la seconda guerra mondiale, farlo pagare appunto ai palestinesi. E l'articolo è a firma proprio di questo regista, cioè è firma di Mathieu Magnodix, che intervista il regista israeliano Alon Saar, 39 anni. Parleremo con lui della polemica che si è scatenata in Germania durante la Berlinale. E quindi durante la Berlinale, insomma, ne abbiamo parlato anche dai microfoni della radio, trovate delle corrispondenze anche sul nostro sito su quelle che sono state le diverse proteste portate avanti anche da diversi registi ebrei contro quello che sta succedendo, appunto contro l'appoggio anche poi della Germania in maniera molto più ampiamente, ma storicamente questa cosa riguarda, ne abbiamo parlato anche dai microfoni della radio, anche tutta la questione degli antifa rispetto al sostegno a Israele, a Tel Aviv, e che poi invece c'è una grossissima comunità di ebrei in Germania anche andata via dallo Stato di Israele e che era scesa in piazza, è scesa in piazza l'unica a fianco anche ai palestinesi, quindi anche in una contraddizione che viene riportata dal Fatto Quotidiano a pagina 6 su questa questione, appunto il regista. Parliamo con lui della polemica che si è scatenata in Germania durante la Berlinale, il Festival di Cinema sullo sfondo della guerra a Gaza. È il più politico dei grandi festival, più di Venezia e di Cannes, ma è finanziato dallo Stato e la Germania, spiega, sostiene Israele. Sapevo che lo scontro sarebbe stato inevitabile. Alon Saar ha diretto in Israele due film pluripremiati, Gelem sul suicidio di un soldato israeliano e Out, la storia vera di un attivista di estrema destra infiltrato nella ONG israeliana Breaking the Silence. Nel 2020 ha lasciato Israele per lavorare liberamente a Berlino, senza intimidazioni né censure. Diverse azioni di sostegno a Gaza sono state organizzate a margine del festival sin dalla sua apertura il 15 febbraio. Un account Instagram della Berlinale è stato piratato e sono comparse scritte come "Stop al genocidio" e "Palestina libera". Il regista indiano-americano Sulain Sanjiri ha rifiutato di parteciparvi per denunciare la repressione delle voci palestinesi in Germania. Durante il festival, Alon Saar ha partecipato ad un incontro con i registi Basel Adra, palestinese, e Yuval Abraham, israeliano, autore di No Other Land, un film sulle espulsioni di palestinesi in Cisgiordania, presentato a Berlino in anteprima mondiale, che il 24 febbraio ha ottenuto il premio per il New York documentario. Adra ha esortato la Germania a smettere di inviare armi a Israele, mentre Abraham ha ricordato che i palestinesi dei territori occupati non hanno gli stessi diritti dei coloni. Questa situazione di apartheid deve finire, ha detto. Diverse sono state le reazioni e Hamas, responsabile delle sofferenze in Israele e a Gaza, ha scritto: X su X, Kai Wagner, sindaco conservatore di Berlino. Il ministro della cultura, sempre della CDU, ha denunciato la propaganda anti-israeliana e via dicendo. Dal 7 ottobre la bandiera di Israele sventola accanto a quella tedesca e a quella ucraina su molti edifici pubblici. Israele ha il diritto di difendersi da questo barbaro attacco, ci dicono in Germania, ma fatto sta che le voci contro Israele in Germania non sono possibili. Ricordiamo, non è neanche possibile portare la kefia. Quindi c'è questo lungo articolo a pagina 6 e 7 del Fatto Quotidiano, che ci ricorda anche che tutto è iniziato anche quando c'è stata alla fiera del libro di Francoforte, la più importante d'Europa, ha rinviato la consegna di un premio alla scrittrice palestinese Adania Shibli, il cui romanzo Un dettaglio minore racconta lo stupro di una giovane donna beduina da parte di soldati israeliani nel 1949. Un giurato l'ha definita antisemita. La Biennale di Fotografia Contemporanea, una mostra di Folkwang Museum di Essen, sono state cancellate perché i loro curatori, il fotoreporter del Bangladesh Shahidul Alam e l'artista di Haiti Anais Duplan, hanno parlato di genocidio. A novembre il direttore di Documenta, la prestigiosa mostra d'arte di Kassel, si sono dimessi dopo che è stata portata alla luce una lettera di 5 anni fa in cui uno di loro, il poeta indiano Oscote, paragonava il sionismo al nazionalismo indù. A dicembre la fondazione Eric Boll, vicina agli ecologisti, ha cancellato il premio Hannah Arendt perché sul New Yorker Masha Jessen, la giornalista russo-statunitense che avrebbe dovuto ricevere il premio, ha paragonato Gaza a un ghetto. Insomma, queste cose, questo succede in Germania. Da allora centinaia di artisti hanno lanciato l'appello Strike Germany. Il 23 ottobre Deborah Feldman, autrice del bestseller Unorthodox, c'è pure mi sembra una serie di Netflix, ha firmato un testo insieme a 130 intellettuali per protestare contro le restrizioni alle libertà pubbliche e l'autocensura nel mondo della cultura. Dalla guerra di Gaza, Feldman denuncia il provincialismo dell'elite tedesca e l'isteria di massa in cui tutto diventa antisemita. Per molto tempo, osserva seduta in un ristorante di Berlino, c'è stata una sola posizione ufficiale in Germania: rappresentare gli interessi politici di Israele. Funzionava quando il paese era uno stato laico e democratico e ora nessuno osa metterla in discussione. Daniel Marvecti, accademico, è l'autore di Absolution Israel and Die Deutsch Stratrason, sul sostegno della Germania a Israele dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Marvecchi vi racconta come a partire dagli anni 50 la Germania Ovest, anche prima degli USA, divenne il principale alleato militare e industriale dello Stato ebraico. Il paese non cercava solo di riabilitarsi, ma agiva anche per interesse politico. Lo Stato riciclava spudoratamente gli ex nazisti. A Marvecchi ricorda come negli anni 90 la Germania riunificata abbia incoraggiato il processo di pace di Oslo e finanziato le organizzazioni palestinesi e come in anni più recenti in sostegno a Israele sia diventato un pilastro ideologico dei principali partiti tedeschi. Per la maggior parte dei tedeschi essere per Israele significa essere per la democrazia. Va bene, quindi questo è un lunghissimo, cioè due pagine che il Fatto Quotidiano dedica appunto al sostegno di Israele, il sostegno tedesco a Israele, un argomento insomma molto molto importante visto anche quanto la Germania, quante armi produce la Germania. Allora, passiamo all'altro argomento, sempre per quanto riguarda quello che succede nella striscia di Gaza, ma soprattutto quello che succede nelle università italiane, perché come ricordato domani ci sarà questo sciopero portato avanti nelle università da parte del personale docente ma anche del personale amministrativo proprio contro l'accordo del MAICI, e è uscito un comunicato a firma, è uscito proprio ieri e il comunicato a firma 8 aprile, comunicato del comitato estensore della lettera per la sospensione del bando del MAICI sulle mobilitazioni di domani e contro la militarizzazione della ricerca e la cooperazione istituzionale con Israele. L'articolo è per oggi, appunto è uscito ieri, domani, cioè oggi, quindi è domani 9 aprile, si terranno in decine di città italiane manifestazioni contro gli accordi di collaborazione universitaria e di ricerca tra Italia e Israele in seguito a settimane di mobilitazione in tutti gli Atenei d'Italia. Queste iniziative hanno preso il via da una lettera che come docenti, ricercatori, ricercatrici e personale delle università e degli enti di ricerca abbiamo pubblicato lo scorso febbraio per chiedere con urgenza al MAICI la sospensione del bando per progetti di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele per rischio di dual use e violazione del diritto internazionale e umanitario. Quindi questa è la firme sono state raccolte per sospendere questo bando di progetti unilaterali di cooperazione industriale, quindi vuol dire di cooperazione fondamentalmente militare, scientifica e tecnologica, che sappiamo per quanto riguarda Israele sono sempre questioni militari, appunto sul che potrebbero andare a ledere il diritto internazionale umanitario. Nella lettera sottolineiamo come tale bando rischi non solo di violare il diritto internazionale, ma anche di esporre le nostre istituzioni all'accusa di non aver adempiuto al dovere inderogabile di prevenzione di genocidio come previsto dalla Convenzione per la prevenzione e punizione del crimine di genocidio. Ad oggi le morti causate dall'esercito di Israele a Gaza hanno superato la mostruosa cifra di 33.000 e Israele sta utilizzando il cibo come arma di guerra, impedendo l'entrata degli aiuti umanitari e uccidendo sistematicamente i cooperanti palestinesi e internazionali. Diversi paesi, sotto la spinta dell'opinione pubblica, hanno annunciato l'interruzione degli invio di armi a Israele e il ripristino dei finanziamenti all'Agenzia per i rifugiati palestinesi UNRWA. Ipocritamente Italia, Stati Uniti e altri paesi hanno invece continuato ad inviare armamenti, contravvenendo anche alla risoluzione del Human Rights Council dell'ONU e a mantenere il blocco dei finanziamenti all'Agenzia per i rifugiati palestinesi. Oggi la nostra lettera ha raggiunto 2500 firme e si è tradotta in una mozione rivolta ai senatori degli Atenei e ai CDA degli enti di ricerca perché prendano posizione contro la partecipazione al bando del MAICI. Come è noto, la Scuola Normale Superiore di Pisa, le Università di Torino, Bologna e Bari e il CNR hanno aderito agli appelli, adottando delibere critiche del bando e sospendendo la loro partecipazione ad esso. Ma sappiamo che il bando è solo la punta di un iceberg del più ampio problema delle commistioni tra università, industria bellica e complicità con il sistema di occupazione apartheid in Palestina. Va bene, l'articolo è molto lungo, non lo vado a leggere tutto quanto, solo la fine. Ricordiamo insomma che il 10 aprile il bando MAICI scadrà, ma la profonda connivenza del nostro governo e dei nostri Atenei con il plausibile genocidio in atto a Gaza non vedrà una soluzione di continuità se non sotto la pressione di chi studia, lavora e fa ricerca nelle infrastrutture accademiche e di ricerca del nostro paese. Per questo, oltre alla partecipazione alle mobilitazioni di domani, invitiamo, di domani 9 aprile, invitiamo la comunità accademica ad un'assemblea nazionale online che si terrà il prossimo 17 aprile alle 17 per discutere come rilanciare le iniziative volte a interrompere i legami tra ricerca pubblica italiana, istruzioni israeliane e industria militare e per costruire veri ponti di pace attraverso la creazione di canali di cooperazione e supporto alla popolazione palestinese. Questo insomma l'ho letto perché è parte del comunicato di domani, perché sui giornali ovviamente in queste settimane si è scatenato tantissimo attacco alle università, l'abbiamo visto insomma anche nei giorni scorsi da parte di diversi giornalisti e via dicendo, insomma, che hanno un po' attaccato, abbiamo visto, letto l'editoriale di Paolo Mieli sul Corriere della Sera e via dicendo, hanno attaccato insomma i presidi e gli studenti che hanno ceduto, diciamo, all'università, hanno ceduto insomma alle pressioni di questi estremisti. A pagina 4 a parlare è Massimo Cacciari, a proposito insomma di baroni della università deve collaborare, non boicottare, solo la guerra assoluta ferma la ricerca. Gli studenti in protesta sono un bel segnale, difendano i loro colleghi palestinesi attraverso il dialogo. Questo ci dice Massimo Cacciari a pagina 4 della stampa. Che vi siano ancora movimenti giovanili, almeno non indifferenti nei confronti dei quotidiani massacri prodotti dalla guerra civile globale oggi in atto, non dovrebbe costituire una cattiva notizia, almeno per coloro che non auspicano un ribellicimento universale a colpi di influencer e propaganda. Ma è essenziale che manifestazioni e proteste esprimano una coscienza critica e realistica della crisi internazionale che attraversiamo e della catastrofe cui ogni giorno di più si avvicina. Mai come ora le nostre speranze stanno oltre il più duro disincanto realismo. Mai come oggi il nostro discorso va distinto da ogni velleitarismo, il nostro linguaggio posto in contraddizione con quello dei tifosi, di coloro che certi di rappresentare il bene in terra preparano al meglio la guerra assoluta. E così, mai come in queste tempeste, è indispensabile definire bene i tratti dell'avversario. I movimenti degli studenti chiedono alle autorità accademiche la recessione di accordi e convenzioni con università e centri di ricerca israeliani. Ecco un caso in cui si dimostra di non comprendere la natura dell'avversario e di agitare obiettivi irrealistici. Allora, Cacciari, innanzitutto, questa infantilizzazione continua di chi protesta, insomma, anche abbastanza rotto le scatole, nel senso che primo appello portato avanti contro il bando del MAICI è proprio da parte dei docenti universitari, quindi e poi ci sono gli studenti, ma chi ha iniziato e raccolto 2500 firme insomma sono i docenti. I movimenti e gli studenti, quindi continua, ho appena parlato di guerra civile globale, ci dice Cacciari, e per un verso essa è davvero tale, si combatte infatti all'interno di un terreno a tutti comune, privo quasi degli antichi connotati ideologici, quello di un universale capitalismo di Stato retto da formidabili apparati economico-militari e degli interessi di giganteschi sistemi finanziari. Può anche darsi che proprio questa interconnessione ci salvi dalla terza guerra mondiale, ma la competizione al suo interno può sempre farsi tanto violenta da risultare ingovernabile. Anche le potenze che si sono suicidate con la prima grande guerra erano rette da sistemi economici analoghi e interdipendenti. E vado avanti perché insomma, è sempre abbastanza incomprensibile quello che scrive Cacciari, e oltre a essere insomma, un po' noiosi, inviterei i giovani del movimento a rovesciare l'obiettivo, altro che frenarle, che gli Atenei moltiplichino le relazioni con tutti i centri di ricerca e le università, che si aumentino le borse di studio per studenti stranieri, che gli Erasmus si allarghino a paesi orientali e medio orientali. Non si tratta di interrompere relazioni, ma di svilupparle. Insomma, Cacciari dimostra, come al solito, abbastanza di non aver capito qual è il centro della questione. Qui non si tratta di Erasmus o altre questioni, si parla di bandi e di finanziamenti delle università israeliane, di collaborazione su questioni prettamente militari. Ricordiamo che le università israeliane, questa cosa è già stata detta più volte, non nascono in uno stato libero, nascono in uno stato già che è nato sionista, che è nato comunque colonialista, e quindi tutto l'apparato culturale, accademico eccetera si è fondato anche nelle università israeliane su questo. Non a caso insomma che le università israeliane principalmente si occupino di sicurezza e di questioni tecnologiche riferite al controllo, riferite all'identificazione, oltre a tutta la questione delle armi, ma su questo insomma l'Italia o l'Europa non ha di che essere minoritaria. E in questo momento ovviamente anche collaborare con l'Università di Israele vuol dire appunto, come è stato, come vi ho letto, l'ho letto apposta il comunicato, andare a collaborare e andare a rischiare di essere insomma incriminate anche come collaboratori e collaboratrici di uno stato genocida. Quindi diciamo che anche questa questione un po' mertoniana, per andare insomma a spolverare un po' di sociologi dell'universalismo e dell'obiettività e del neutralismo della scienza, insomma lo lasciamo a tempi passati, perché oggi è stato più volte dimostrato che non è così, per cui la scienza insomma è posizionata, e questo vale sia per quanto riguarda le questioni di genere, ma vale anche per le questioni militari, e non è assolutamente neutra. E questo succede insomma sul fatto sulla stampa, però altre lettere e altre questioni sono state anche ci sono sul Fatto Quotidiano, in particolare a pagina 17. Chi parla di antisemitismo non sa cosa sia l'università. A parlare è Montanari, scusate, che è Tommaso Montanari, che è, se non mi sbaglio, preside dell'Università per Stranieri a Firenze. La rassegna stampa della scorsa settimana pone una questione non marginale. Anche al netto della propaganda e della malafede di non pochi giornalisti, ciò che colpisce la pressoché universale ignoranza circa la natura stessa dell'università. Intendiamoci, la colpa di queste eclissi è in gran parte dei professori stessi, che si sono piegati ad accettare la condizione tanto lucidamente descritta da Filippo Maria Pontani su questo giornale venerdì scorso. L'università ha così spesso e così tanto rinunciato a difendere la propria libertà che quando oggi timidamente la rivendica quasi nessuno capisce di cosa stia parlando. Prendiamo il caso della Scuola Normale di Pisa, che è stata per giorni crocifissa dai editoriali dei più grandi giornali italiani e dal coro pressoché unanime della politica, addirittura dalle associazioni dei suoi begli amici, perché avrebbe chiuso i rapporti con Israele, così un titolo di Repubblica. Ebbene, nessuno di coloro che hanno commentato in questo senso sembra aver letto ciò che stava commentando. La mozione del Senato accademico della scuola, che non chiudeva nessun rapporto ma chiedeva al MAICI di rivalutare, alla luce dell'articolo 11 della Costituzione che ripudia la guerra, il bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per l'anno 2024 sulla base dell'accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele. Oh, Allora, continua Montanari, lo leggo perché l'articolo è sicuramente molto un po' interessante. Dov'è dunque la chiusura di rapporti con le università israeliane? Non c'è la chiusura, perché si chiede al nostro Ministero degli Esteri di rivalutare un certo protocollo e non ci sono nemmeno le università, perché, e questo è il punto cruciale, e qua non si tratta di convenzioni e accordi tra liberi atenei, ma tra due governi, quello Meloni e quello Netanyahu. E in un momento in cui il Consiglio per i diritti umani dell'ONU chiede che Israele sia condannato per crimini di guerra, ovviamente a Gaza, come sarebbe possibile collaborare acriticamente non con le libere università di quel paese, ma proprio con il governo responsabile di quei crimini? E ovviamente Montanari dice, per questo trovo l'appello, dopo dice, come condannare l'Università di Torino che a quel bando ha deciso di non aderire? Per questo trovo profondamente sbagliato l'appello a Tajani dell'Associazione degli Accademici e Scienziati di Origine Italiana in Israele, che chiede la realizzazione di una fondazione partecipata dagli Stati italiano e Israele che finanzi progetti scientifici in tutte le discipline. Va bene, quindi questo è l'articolo. Perché poi Montanari dice sono profondamente in disaccordo con qualunque boicottaggio di una università contro un'altra, ma lo sono proprio perché le università non dipendono dai governi dei loro paesi. Questo, insomma, per quanto riguarda Israele è una falsità, ma anche per quanto riguarda l'Italia, perché dubito che, insomma, la Leonardo a partecipazione statale non intervenga dentro le università per convogliare, dirigere finanziamenti e anche studi. Insomma, che gli stati non intervengono nelle università pubbliche, cioè, è tutto da dimostrare. Addirittura ci intervengono e ci entrano la Chiesa Cattolica, ci entrano gli industriali, figuriamoci se non ci entra lo Stato, quindi e via dicendo, anche se oggettivamente, insomma, si può dire che non tutto poi è uguale. Nell'università c'è sapere critico, volendo si può portare avanti sapere critico, e questo, insomma, accade poi, questo almeno per quanto riguarda l'Italia. Insomma, questo quello per quanto riguarda nelle università. A partire da domani, appunto, ci sarà questo sciopero, e vi rimando una corrispondenza che avevamo fatto nei giorni scorsi proprio per quanto riguarda le università, così da ricordare un po' gli appuntamenti che ci saranno appunto nella giornata di domani. Allora, ve lo mando subito, un secondo, così andiamo un attimo anche a fare un momento di pausa e ci troviamo e riguardiamo, insomma, un po' meglio i giornali. Intanto vi ricordo che poi alle 11 ci sarà al solito quello che riguarda lo spazio comunicazione, dove andremo un po' a leggere anche le notizie che riguardano tutti gli appuntamenti della nostra che riguardano gli appuntamenti per quanto riguarda la settimana.
gli studenti hanno capito che oramai, diciamo, tanti compagni in tutta Italia e tanti studenti hanno capito che oramai, diciamo, dopo mesi in cui siamo scesi in piazza, abbiamo fatto sentire la nostra voce, questo non bastava, diciamo, serviva anche iniziare a collaborare con quella campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni che, diciamo, è fondamentale per la lotta all'apartheid israeliana. E da questo punto di vista, diciamo, nelle università, come avevamo già parlato in precedenza, abbiamo avuto a livello nazionale delle prime vittorie del boicottaggio, in cui sostanzialmente si sono annullate, per esempio a Torino si è rifiutato la partecipazione al bando del Ministero degli Esteri di collaborazione tecnologica fra Italia e Israele, a Bari si è dimesso il rettore dalla fondazione MedOr di Leonardo, e venendo invece a Roma e alla Sapienza, diciamo, queste stesse rivendicazioni sono state si è cercato di portarle all'interno dello scorso senato accademico. C'è stata un'occupazione del rettorato partecipatissima, con un controsenato, appunto l'occupazione è stata il giorno stesso del senato accademico, e si è tenuto all'interno dell'aula magna un controsenato partecipato da tantissimi studenti e anche dei professori e dei ricercatori che, diciamo, avrebbero voluto intervenire all'interno del senato accademico, ma che ancora una volta non gli è stato permesso di discutere con la propria rettrice e con i propri rappresentanti. Dicevo, c'è stata questa assemblea molto partecipata nonostante gli schieramenti di polizia all'ingresso, che hanno spintonato, hanno addirittura morso un compagno e hanno rimbalzato tantissimi studenti che volevano entrare e partecipare alla discussione. Finito il controsenato, si è provato ad andare in corteo verso l'aula via Regina Margherita, dove si stava tenendo in quel momento il senato, per richiedere anche soltanto un intervento all'interno del senato, e c'è stato negato anche questo, e c'è stato negato dicendoci che all'interno della Sapienza anche solo una goccia può diventare, questo dalla polizia c'è stato detto addirittura che non ci sarebbe stata alcuna speranza, perché all'interno della Sapienza anche solo una goccia può diventare un oceano, per fare capire che quanto, diciamo, anche dei gesti simbolici come possono essere quelli di rifiutare la partecipazione a un bando, in verità hanno diciamo un peso politico enorme, e che quindi quando si vanno a toccare questi interessi si va a toccare un sistema che si nutre di collaborazione con la parte israeliana, si nutre di produzione bellica e di condivisione tecnologica con Israele, che è appunto uno degli stati più avanzati al mondo dal punto di vista bellico. Proprio per questo abbiamo deciso di non fermarci, nonostante appunto l'occupazione abbia dimostrato una grande partecipazione degli studenti e non siamo riusciti però a intervenire al Senato, di continuare la mobilitazione, e questa volta abbiamo deciso anche di organizzarci bene con tutte le altre università d'Italia, tant'è che questo martedì 9 ci sarà uno sciopero sostanzialmente di tutto quanto il settore universitario, il personale tecnico amministrativo, i docenti e i ricercatori, uno sciopero contro appunto la partecipazione al bando del Ministero degli Esteri, e quindi in tutte le università d'Italia si terranno tante iniziative diverse, contro lezioni, assemblee. Abbiamo avuto l'adesione di molti professori appunto che al posto di tenere una lezione normale terranno un'assemblea, un flash mob, una discussione riguardo alla Palestina. Insomma, la mobilitazione si sta allargando, che per la prima volta vede l'esperimento, diciamo, di unire docenti, studenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo, tutti nella solidarietà internazionale al popolo palestinese.
E continuiamo con alcune notizie ancora dagli esteri, in particolare le prendiamo a pagina 13 del Corriere della Sera. Blitz all'ambasciata del Messico, catturato l'ex leader Ecuador sotto accusa. Jorge Glass in cella, ONU e USA contro Quito. Con i passamontagna calati sul viso, i caschi neri e i fucili spianati, gli agenti della squadra speciale della polizia ecuadoriana venerdì notte hanno fatto irruzione nell'ambasciata messicana a Quito. Hanno immobilizzato a terra il capo missione e infilato in un'auto blindata la loro preda. L'ex vicepresidente dell'Ecuador, Jorge Glass, che da dicembre è rifugiato nella sede diplomatica dopo la condanna definitiva per corruzione e concussione e che solo poche ore prima aveva ottenuto l'asilo politico in Messico. Ora invece il politico 54enne si trova in un carcere di massima sicurezza a Guayaquil. L'arresto senza precedente ordinato dal presidente Noboa ha aperto una crisi diplomatica che va ben oltre i due stati coinvolti. Il presidente americano Obrador ha denunciato la flagrante violazione del diritto internazionale e della sovranità del Messico e ha rotto le relazioni con l'Ecuador. Il Dipartimento di Stato americano, che pur ha sostenuto in altra occasione la linea dura del giovane leader ecuadoriano, ha condannato la violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e invitato le parti a trovare una soluzione alle differenze nel rispetto delle norme internazionali. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, si è detto allarmato e vari governi dell'America Latina, pur con le loro differenze ideologiche, dalla sinistra brasiliana di Lula alla destra argentina di Milei, si sono schierati con il Messico e il Nicaragua ha rotto le relazioni con l'Ecuador. Una levata di scudi prevedibile di fronte a una violazione palese del diritto internazionale. Neppure le dittature di Pinochet in Cile o delle giunte militari in Argentina si erano permesse in passato di penetrare all'interno delle ambasciate, italiana compresa, dove trovarono protezione gli oppositori politici. Ironia della storia, nel 2012 fu l'Ecuador a protestare con veemenza contro la minaccia del governo britannico di assaltare la sua sede diplomatica a Londra per arrestare il leader di Wikileaks, Julian Assange, che si rifugiò per ben 7 anni. Ok, questo succede in Ecuador, appunto, in Messico veramente. Allora, passiamo a qualche notizia che riguarda un po' il mondo del lavoro per quanto riguarda l'economia. In realtà la prendiamo dal Sole 24 Ore a pagina 23. Danni sanitari, il paziente non deve provare l'errore. L'articolo di Andrea Codrino e Maurizio Azzan: il paziente che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria ha l'onere di dimostrare anche presuntivamente il nesso di causa tra la condotta denunciata e l'evento dannoso. Non deve invece dimostrare la violazione delle leges artis nell'esecuzione della prestazione sanitaria. Resta infatti in capo alla struttura o al professionista il compito di contestare la fondatezza della domanda, dimostrando che la prestazione è stata eseguita in modo corretto oppure che l'inadempimento è dipeso da una causa non imputabile. Lo ha ricordato la Cassazione, che con un'ordinanza del 5 marzo 2024 ha chiarito i principi che guidano l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria, censurando la decisione di merito che non ne aveva fatto buona applicazione. Questo ci dice il Sole 24 Ore a pagina 23. Poi un'altra notizia che prendiamo invece dalla Stampa, che riguarda Milano, è una questione di cronaca sulla firma di Daniela Padoan. Ciechi davanti alla bellezza della nascita, quella statua merita il centro di Milano. Si parla di una polemica per quanto riguarda la statua di bronzo della scultrice Vera Omodeo, donata al comune di Milano. Dal latte materno veniamo. Questo è il titolo della statua. In memoria della scultrice Vera Omodeo, scomparsa da pochi mesi, la famiglia ha offerto alla città di Milano una scultura in bronzo da lei realizzata negli anni Ottanta. Dal titolo Dal latte materno veniamo. Si tratta di una figura femminile ad altezza naturale, i fianchi cinti da un peplo, il viso chinato a fissare con sguardo tenero e serio il bambino che sta allattando. Ne è nato uno scandalo in un certo senso assonante con le pruderie che a fine Ottocento accolse il dipinto di Gustave Courbet, L'origine del mondo, che notoriamente ritraeva una vagina, transitato per la collaborazione privata di Jacques Lacan ed esposto al pubblico solo nel 95 al Museo d'Orsay. Oggi è scandalosa non la sessualità, ma la relazionalità del rapporto escludente tra madre e bambino, la cura che è nutrimento materiale e simbolico, la linea della nutrice propria della donna che ci ha allattato e portato in braccio, introducendoci alla vita, che Dante diceva necessaria a parlare di cose d'amore. Tutto inizia con il parere negativo dato dalla commissione degli esperti incaricata di valutare le proposte di collocazione di opere artistiche negli spazi pubblici cittadini, un organismo introdotto nel 2015 ai tempi della giunta Pisapia, composto dai referenti della commissione del paesaggio, della soprintendenza di archeologia e belle arti, della direzione e cultura dell'area di governo del territorio del comune di Milano. Un parere dato all'unanimità, si legge nel verbale della riunione tenuta lo scorso 5 marzo, in cui si è discusso di come la scultura rappresenti valori certamente rispettabili, ma non universalmente condivisibili da tutte le cittadine e cittadini, tali da scoraggiarne l'inserimento nello spazio pubblico, tanto da stabilire che l'opera venga proposta in donazione a un istituto privato, ad esempio un ospedale o un istituto religioso, all'interno del quale sia maggiormente valorizzato il tema della maternità, qui espresso con sfumature squisitamente religiose. Scusate, ci dice l'unanimità su una simile decisione non sarebbe stata possibile se la commissione non fosse partecipe di una comunità, di una coinè di parlanti, di un humus culturale che impone di riflettere sul senso del materno in un mondo che sembra diventato cieco alla bellezza, alla gratuità del puro accadimento della nascita, quasi che a contenere la generatività femminile fosse l'abbraccio secolare della religione. E qui insomma l'articolo continua insomma su questa diatriba. E quanto di più legato alla vita, e la vita non è religione, la vita è vita, ci dice Daniela Padoan a pagina 17 della Stampa, su questa posizionare questa statua al centro di Milano. 87.9, 9.45 minuti primi, siamo quasi per volgere al termine di questa rassegna stampa dell'8 aprile 2024. Vi ricordo insomma che poi vi lasciamo allo spazio comunicazione e prima faremo una corrispondenza per quanto riguarda la... la 24 ore per la Palestina che c'è stata in questo weekend, così da fare una valutazione insieme. Allora, finendo questa rassegna stampa, sulla cronaca di Roma, Ostia e Capocotta, stagione a rischio, così intitola il Corriere della Sera Roma, l'estate della capitale, l'apertura ufficiale sarà il 1 maggio, ma lavori e gare sono in alto mare. Ieri Pienone sulla spiaggia, 8 spiagge vietate, sulle rive macerie degli stabilimenti devastati dalle mareggiate, bagnini, latitanti e vigili utilizzati come guardiani dei chioschi di Capocotta. A 3 settimane dall'avvio della stagione balneare, sul mare di Roma si naviga a vista. L'erosione ha distrutto la costa al punto che la capitaneria interdetto l'accesso alla battaglia ai turisti, già ieri numerosi. Non va meglio per le spiagge libere di Ostia. Bando in sospeso, niente aggiudicazione e bagnini per ora non assegnati. L'apertura dei chioschi di Capocotta è in itinere. Ma i bagnanti la affollano ugualmente tra chiodi, detriti e rifiuti. Chi li ferma i romani? E intanto i vigili presidiano i chioschi per evitare occupazioni e roghi. Stesso scenario incerto a Castel Porziano. Spiagge ancora senza gestore e cancelli chiusi. Questo poi c'è l'intervista al gestore del Cursal. Ho dovuto licenziare 20 dipendenti. Ancora, spesi 51.000 euro con la carta aziendale, gasolio rubato da mezzi AMA, 7 netturbini verso il processo. Dopo il derby, assalto bus, i disabili tifosi della Roma. L'omicidio di Villi Monteiro, testimonianze false in aula per aiutare i fratelli bianchi, in 2 rinviati a giudizio. Questo succede sul Corriere della Sera di Roma. La città permette a chi investe il rientro economico, è l'articolo ad di Antonio l'intervento di Antonio Preiti sulla crescita della città di Roma. Chiudere questa rassegna stampa di oggi con alcune notizie che riguardano invece il trasporto pubblico romano. Lo prendiamo dall'Odissea Quotidiana, questo perché ci saranno diversi anni di dura lavoro, insomma per dura resistenza da parte delle cittadine e cittadini romani, perché si stanno insomma rivedendo tantissime strutture per quanto riguarda i mezzi pubblici. Innanzitutto, per quanto riguarda la Roma Lido, dal prossimo 18 aprile torna all'orario ridotto, lo conferma Astral in un incontro con l'Osservatorio Regionale Trasporti. Si parte col cambio della linea elettrica, ci saranno dei lavori a partire dal 18 aprile la Roma Lido tornerà all'orario ridotto per lasciare spazio ai lavori di cambio della linea elettrica. A farlo sapere è stata Astral, che gestisce e coordina appunto i lavori dell'infrastruttura, e si parla quindi di Le lavorazioni saranno effettuate durante l'intervallo di sospensione notturno del servizio, pertanto dal lunedì al venerdì gli ultimi treni partiranno da entrambi i capolinea alle ore 21. Nei giorni di sabato e domenica il servizio sarà svolto regolarmente sino alle 23:30. Durante la settimana saranno dunque su strada le navette sostitutive, con orario di partenza dai capolini di Cristoforo Colombo e Porta San Paolo, coincidente con quello dei treni. E nello specifico si interverrà per ammodernare la rete aerea di alimentazione dei convogli. Le lavorazioni, si stima, avranno durata 2 anni. Questo succede per quanto riguarda la Roma Lido. Poi avevamo già parlato di Massimina, da maggio attivo un nuovo servizio di bus a chiamata. Si parla, entro il mese di maggio sarà attivato nel quartiere di Massimina un servizio di bus a chiamata, pena la perdita di 1 milione di euro dell'Unione Europea. Questo è quanto è emerso dall'audizione di Roma Servizi per la mobilità nella commissione mobilità del 12° municipio. L'idea in realtà nasce da un progetto del 2019 del Movimento 5 Stelle, sostenuto da Enrico Stefano, rispetto alle linee bus originarie. Il servizio a chiamata si distinguerà per essere gestito con minibus da 8-10 posti e per non avere un percorso prestabilito, ma che sarà cambiato in base appunto alle richieste dettate dagli utenti. E sarà attiva tutti i giorni dalle 5:30 a mezzanotte e sarà remunerata con un corrispettivo di 52 euro l'ora fino a un massimale di 810.000 euro per tutta la durata dell'appalto. Quindi questo succede a Massimina. E per quanto riguarda invece, poi ci saranno i lavori per quanto riguarda la metro A, verranno chiuse prossimamente diverse stazioni ferroviarie, stazioni della metro, non ferroviarie, della metro. E questo insomma lo trovate poi su Odissea. E poi l'ultima notizia che vi do è che il prossimo 11 aprile c'è lo sciopero del trasporto pubblico, proclamata a Roma e nel Lazio, un'agitazione che interesserà il trasporto pubblico ATAC, la rete bus periferica di Roma, Cotral e Trenitalia. E lo sciopero indetto dai sindacati CGIL e UIL, uno sciopero multisettoriale a livello nazionale che coinvolgerà quindi anche il trasporto pubblico, ATAC e rete bus periferici, quindi anche Roma TPL, Troiani, SAP, Bis e Tuscia. Servizio a rischio dalle 20 alla mezzanotte di giovedì 11 aprile. Cotral e Astra, servizio delle ferrovie Roma Lido e Roma Viterbo e dei bus extraurbani a rischio dalle 13 alle 17 di giovedì 11 aprile, dalle 13 alle 17. Infine Trenitalia, dalle 9 alle 13 di giovedì 11 aprile, sarà a rischio il servizio di ferrovie regionali gestite da Trenitalia, interessate anche le frecce e gli intercity, garantiti treni essenziali in partenza nella fascia oraria dalle 6 alle 9, come potete sempre consultare sul sito di Trenitalia. Lo sciopero indetto per, contro le morti sul lavoro, per una giusta riforma fiscale, per un nuovo modello sociale di fare impresa. Questa CGIL UIL, per l'11 aprile c'è lo sciopero. E con questo andiamo a terminare la rassegna stampa di oggi 8 aprile 2024.